Fratello Giuseppe, sai una cosa che mi ricordo quando io ero ancora a novice?
Una principiante.
Una principiante
adesso
nella missione.
Adesso sei diventata maestra.
No, Dio mi aiuti, devo rimanere principiante, almeno
anche,
nello spirito.
Anche io mi aggrego.
Nel cuore, devo essere sempre piccola. Sai una cosa che mi dava tante battaglie quando
sì.
vi ho conosciuto e mi avete insegnato a seguire Gesù, dedicare la vita a Gesù, abbandonare il mondo. E io pensavo, ma chi sono io a seguire Gesù? Sono così buona a nulla, non so niente di niente, non ho saggezza, non ho talenti. Come posso io cambiare qualcosa in questo mondo? Beh, come potrà Gesù mai usarmi? Non ho idea. Eppure volevo, perché vedevo voi come mio esempio, vedevo che nella parola è scritto di seguire Gesù, di abbandonare tutto. Eppure non sapevo se potrò io mai fare qualche cambiamento in questo mondo. E mi dicevo a me stessa, ma non riuscirò mai a cambiare l'universo. E sai cosa mi ha detto Gesù? Cambia l'universo intorno a te. Mi ricordo queste parole quando ero così green, so immature.
Come dire ancora frutto verde.
Frutto verde, immatura ero. E non sentivo neanche la voce di Dio, ma questo me lo ricordo bene. Gesù mi ha detto, cambia l'universo intorno a te. Non potrai andare in tutto il mondo, no, però dove tu puoi andrai e porterai la mia parola. E mi ha incoraggiato tanto. E questo è il messaggio di oggi, fratelli. E voglio chiedere a te, fratello Giuseppe, come facciamo a cambiare il mondo, a fare la nostra parte per il regno di Dio, quando siamo così ostacolati dalle persone intorno a noi, così limitati dalle nostre incapacità, dalla nostra mancanza di talenti, di saggezza? Ci sono tanti ostacoli. E ci sentiamo come, ah, non ce la farò mai. Come possiamo contribuire al regno di Dio, portare pecorelle a Gesù?
Servono qualche milione di dollari, un aereo personale.
E magari aiuterebbe.
Un edificio, un edificio di 10 piani, 20 segretarie.
E magari, non lo so.
Pensi che serve questo?
Alcuni fanno così.
Si salvi chi può. È così che ha fatto Gesù nella sala di Betlemme.
Ah no, lui non ha fatto così.
Sul Monte degli Ulivi, quante segretarie aveva, quanti aerei personali.
Niente. Niente.
Signore Gesù. Guarda, mi viene in mente, infatti abbiamo pregato su questo, ho preparato qualche scrittura. Te l'ho data, ce le hai?
Sì, ce l'ho.
Ecco, se mi aiuti per cortesia a leggerle. No, sto pensando a Neemia, il libro di Neemia, e che ricevette brutte notizie da Gerusalemme, che Gerusalemme era distrutta, il tempio era bruciato. E allora invece di lamentarsi, ah, nessuno mi aiuta, oh, ho tanti problemi, sono qui prigioniero in Babilonia, e lamentiamoci, forza, facciamo un giro di lamentazioni. No, invece no, si è buttato in ginocchio, si è messo a pregare, Neemia capitolo 1, e ha guardato a se stesso. Invece di confessare i peccati degli altri, di questo, quell'altro, perché quello là non fa questo, perché quell'altro non fa quest'altro,
sì,
perché non mi aiutano. No, si è buttato in ginocchio, ha cominciato a confessare i suoi peccati, i peccati di suo padre, della sua famiglia, di se stesso, della sua nazione. E il Signore ha sentito, ascoltato, e gli ha dato un'unzione che leggiamo nel libro di Neemia, ha ricostruito le mura di Gerusalemme in mezzo a tante persecuzioni che lo volevano uccidere. Ma siccome non ha creduto al diavolo e ai problemi, il Signore lo ha potuto benedire, andava avanti. Andavano lì, Sanballat, scendi, dobbiamo parlare come adesso in internet. Vieni qua in internet, che vogliamo litigare con te. No, guarda, qui sto facendo un buon lavoro, dice Neemia, non ho tempo di scendere, sprecare tempo con voi. Stiamo facendo il nostro piccolo lavoro, chi vuol scendere, andare in internet e tirare fango destra e sinistra, ma che se lo tirino tra di loro. E allora questo è il messaggio. Neemia ha fatto quello che ha potuto, invece di lamentarsi, ha ricostruito le mura di Gerusalemme. Gloria, gloria, Signore.
Amen.
Allora il messaggio che qui, c'è degli appunti qua, voglio darvi. Il messaggio si chiama, stiamo cambiando il mondo intorno a noi. o ci stiamo lamentando che nessuno ci aiuta. Guarda, la nostra piccola chiesa, se aspettavamo aiuto di qua, aiuto di là, saremmo stati ancora lì in mezzo al fiume e nell'acqua, nel pantano. Invece abbiamo guardato Gesù e lui ci ha aiutato, ha mandato i fratelli più preziosi, i fratelli dolcissimi, i fratelli sinceri. Com'è che Davide in Primo Samuele aveva un gruppo di 600 guerrieri, soldati, ma erano fuori legge, gente che scappava dal re Saul, fuori legge erano. E lui andava in giro per Israele, aiutava chi poteva. Vede in Primo Samuele 23, è andato a salvare una città, Keila. E quindi era circondato un gruppo di fuorilegge. Noi, in un certo senso, i fratelli che sono parte della nostra chiesa sono fuorilegge riguardo alle chiese, perché non sono pentecostali, sì, non sono pentabattisti, non sono pentacattolici, sono solo cristiani di Gesù. Cioè, per queste religioni noi siamo fuorilegge. Disgraziato fratello Giuseppe, perché non sei pentecostale? Allora deve essere del diavolo. Perché non sei cattolico?
Ma anche Gesù era fuori legge dalla legge dei farisei.
Esatto, delle religioni. Allora, la domanda che voglio fare io, stiamo cambiando il mondo intorno a noi o ci stiamo lamentando che nessuno ci aiuta? Diamoci da fare e il Signore ci darà da fare aiutarci, perché ognuno di noi ha la sua portata, il suo piccolo mondo intorno, un mondo nel quale possiamo influire in un modo o nell'altro. Possiamo influire nel mondo intorno a noi, la nostra famiglia, il sposo, la sposa, gli amici, il lavoro, specialmente la chiesa, specialmente le pecorelle, possiamo influire in un modo positivo o negativo. Guarda, c'è una scrittura di Genesi lì?
Sì.
Ecco, andiamo lì, tra le prime. Quando Dio ha creato Adamo, cosa fece Dio dopo che l'ha creato? Condusse a lui gli animali e gli uccelli.
Genesi 2, 19. Dio il Signore, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati e perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli avrebbe dato. Genesi 2, 19.
Bene, così Dio è interessato alle scelte di Adamo. Dio è interessato alle scelte di questo Adamo ed Eva. Io, te, lui,
sì,
lei, noi.
Sì.
Dio vuol vedere come noi costruiamo il mondo intorno a noi. Voleva vedere le scelte di Adamo, positive, negative, giuste o sbagliate che erano.
Mm-hmm.
Dio voleva vedere com'è che le avrebbe chiamate. Insomma, che tipo di mondo Adamo avrebbe desiderato costruire? Allo stesso modo, Dio guarda in che modo noi contribuiamo al mondo intorno a noi, il mondo dei nostri figli, della nostra moglie, dei nostri amici, in bene o male, provocandoli al bene o al male, costruendo o distruggendo, cos'è che stiamo facendo? Verso l'amore e verso la vita o verso l'egoismo e la morte? Cioè l'aborto è l'emblema di questo mondo. L'aborto è la bandiera del mondo. Dio guarda. Cosa guarda Dio? Guarda il suo creato, guarda a noi che siamo il suo creato, a noi siamo Adamo ed Eva adesso, e vuol vedere in che modo influenziamo la vita degli altri, se li trattiamo da inferiori e se la nostra amicizia è vera o falsa, e questo avviene anche nelle famiglie, a cominciare dalle famiglie. Guarda, qui c'è un esempio, ho trovato qualche giornale qui, notizie. Cos'è? Un giornale che chiama Upday News. Ce l'ha lì, Angelina?
Sì.
Me lo leggi?
Dice, Arabia Saudita, abusata dal marito, cerca di farla finita. Accusata di tentato suicidio, le ritirano il passaporto e rischia il carcere.
Capito? Questa era una hostess. Una hostess di aerei dell'Arabia. E siccome il marito l'abusava, la picchiava, eccetera, cioè, allora lei cerca di suicidarsi. Così invece andare dal marito in Arabia Saudita, I mariti in Arabia Saudita sono come un dio.
Mm.
E le mogli sono schiave. Questa è la mentalità, E allora lei, non sapendo cosa fare, lo Stato non l'aiutava, polizia non ne parliamo, gli dava magari ancora più botte magari. si cerca di suicidarsi. Allora l'accusano a lei di volersi suicidare.
Perché è illegale in Arabia Saudita.
È legale suicidarsi. Illegale. Sono d'accordo che non bisogna suicidarsi, per l'amor di Dio. Però accusare lei, non il marito, non è sufficiente. Lei avrà avuto la sua colpa, come tutti, ma... Caspita, accusi solo lei, poveraccio. Vuoi andare a vedere perché vuole suicidarsi questa qua. Mm-hmm. Vedi, quel giornale dice una hostess irlandese che lavorava lì, a 28 anni, è bloccata a Dubai nell'aprile del 23 per avere tentato il suicidio.
Cioè da un anno era bloccata, le hanno tolto il passaporto.
A causa delle violenze del marito. Adesso ho capito che l'Arabia per motivi diplomatici l'ha lasciata andare. Mm-hmm. Ah, si sono sforzati. Ecco, questo è il mondo, come il mondo funziona intorno a noi. Marito che invece di amarla la picchia. Questo marito con i suoi abusi ha spinto la moglie a tentare il suicidio. Io non so come stanno le cose, non sono il giudice. Ma ovviamente se stessero così, questo marito non sta costruendo un matrimonio, ma lo sta distruggendo. La moglie è scappata, infatti. Ciao, tu e il tuo bastone.
Sì.
Non possiamo giudicare, non sappiamo, però se lui è stato violento, già lì non ci siamo. Guarda, la maggior parte della gente passa la vita a incolpare tutto e tutti per quello che a loro va storto. In una battaglia vi sono soldati che incolpano persone e situazioni per i loro fallimenti, ma i grandi vincitori, i veri vincitori, non hanno tempo di incolpare altri. Hanno altro da fare, troppo occupati a vincere per sprecare tempo coi piagnistei. E noi? Stiamo sprecando noi il nostro tempo a cercare i colpevoli dei nostri guai? O stiamo abbandonando tutto indietro camminando con Gesù verso le nostre vittorie? La vita è breve, se la sprechiamo a incolpare altri. E allora avremo di meno di tempo, sprecheremo il nostro tempo che dovremmo usare invece per fare qualcosa di positivo, cioè quello che il Signore ci chiama a fare, nel nome di Gesù. Il servo di Dio, dicevo, parlavo di Neemia, il servo di Dio, diligente, prima compie il proprio dovere per il Signore, dopodiché potrebbe essere che capisce che non vale la pena di sprecare tempo a litigare, cercare colpevoli, crearsi nemici. E questo dobbiamo vedere come trattiamo i nostri amici. Avviene al nostro posto di lavoro come trattiamo le persone, il mondo intorno a noi. Avviene nel nostro matrimonio. Come ci stiamo comportando? Dobbiamo imparare a dare priorità alle cose del Signore, non a quelle del mondo o dei nostri capricci.
Ma è anche vero che da una parte non possiamo incolpare altri, dobbiamo noi darci da fare e servire il Signore, ma dall'altra parte siamo anche limitati dalle persone intorno a noi che ci ostacolano, che magari non possiamo fare tutto quello che vogliamo per il Signore perché abbiamo una famiglia che è contro, quindi siamo anche limitati, no? Da sì. Quelle persone.
Amen. Amen, però dobbiamo fare come Gesù, tirare diritto verso il tuo compito. Tu hai un compito, hai dei talenti, come li stai usando? Gesù e gli apostoli furono alla fine imprigionati e martirizzati, ma nessuno di loro perse tempo a cercare qualche Giuda da accusare. Incolpare chi, potendo aiutarli, non lo fece. E chi si comporta così, cercando capri espiatori, mostra la mancanza di carattere, una tempra piccola, una personalità debole. A che serve cercare qualcuno da incolpare? Ci penserà Dio a giudicare. I soli soldati, io credo, sui quali si può contare, sono quelli che sono sempre un aiuto e mai un peso. Il vero soldato, anche se avesse un timore, non lo mostra. Non cerca chi lo possa portare in spalla, ma nel caso si offre lui. Siamo soldati o piagnoni? Questa è la domanda che a volte dobbiamo farci.
Sì.
E questi sono il tipo di fratelli dei quali tutti vogliono essere attorniati, quelli che sono uno spirito positivo, non negativo, spirito ispirante, incoraggiante, non sempre a piagnucolare delle proprie disgrazie. Ma disgrazie io ce ne ho come te o più di te, eccetera. Chi vuole ascoltare le disgrazie? Vogliamo ascoltare come uscirne, vogliamo ascoltare uno come Gesù che ci insegna. Allora, questi sono i fratelli che tutti vogliono essere attorniati in una battaglia, in qualunque battaglia, specialmente adesso nel tempo della fine, che siamo già entrati. Cos'è che dice Luca 22, Angelina?
Luca 22, 31. Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Luca 22, 31 e 32.
Dio ci chiama a fortificare i nostri fratelli, non ad appesantirli o farci portare sulle loro spalle magari già appesantite spiritualmente, che ci devono trasportare o trasportarci moralmente o finanziariamente. Cerchiamo di non essere pesi morti, ma una benedizione per quelli vicino.
Amen.
Cosa dice la parola in 1 Pietro 2?
1 Pietro 2, verso 9. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. 1 Pietro 2, verso 9.
Siamo chiamati ad essere proclamatori delle virtù di colui che ci ha chiamato, cioè di Gesù. Parola dice che tutti noi siamo santi, sacerdoti, profeti e proclamatori.
Sì.
E se non lo siamo, quella è la direzione verso cui crescere. Come è scritto, Angelina, in Atti 2.
Verso 17. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Atti 2,17.
Quindi non perdete tempo con la gente che non crede che puoi essere un profeta, un pastore, una guida. Tutti siamo chiamati ad essere guide, pastori, profeti, proclamatori. Sono solamente la gente del diavolo che dice che solamente loro lo sono. Abbandonateli dietro, scuotetevi la polvere dai sandali. Dio ci chiama a cambiare il mondo intorno a noi, non a perdere tempo con questi. Diamoci da fare, cambiare il mondo, il mondo intorno a noi. Io non posso andare a cambiare la Cina, ma posso cambiare o contribuire a cambiare il mondo delle persone intorno a me, come amandole, ispirandole, benedicendole, aiutandole nel piccolo che posso. E se faremo questo, cresceremo, scaleremo in alto.
Ma voglio dire una cosa, che hai parlato di profeti. Sì, solo che nelle chiese di oggi ci sono tanti profeti che sempre profetizzano, ma non...
E che cosa stanno profetizzando?
E non lo so, perché non vediamo frutti come anime salvate, gente convertita, solo profezie che...
Ma stanno innalzando se stessi, stanno innalzando. Grazie per venire a me a venerarmi con lo spirito lì.
Sì, e per questo voglio dire, va bene, siamo tutti profeti, ma si vede dai frutti, no? Se veramente uno porta anime alla salvezza o le profezie sono...
Sì. Ma non solo le anime, ma anche un incoraggiamento per i fratelli, e profetizza per ispirare, per incoraggiare, per amare, per guidare in Cristo, non guidare tutti verso la mia chiesa, verso di me che sono la grande guida, verso Cristo, io devo diminuire e lui deve aumentare, è qui che la religione crolla,
sì.
Tutti vogliono innalzare la loro setta. Bisogna innalzare Gesù, chi se ne frega della mia setta o la tua.
Ok, perché le profezie che vediamo oggi nelle chiese sono piuttosto concentrate su guidare la vita di qualcuno che tu non hai il diritto di farlo. Per esempio, profetizza ad ora, qualcuno ha profetizzato in una chiesa che un giorno tu sposerai tal e tal. Ma chi è lui di intervenire nella vita di Dora
e
guidare?
Ma lascia in pace con chi si deve sposare.
Cioè, non ha il diritto di intervenire così nella vita di qualcuno. Stai guidando la sua vita, ti sta prendendo responsabilità su una cosa che tu non c'entri niente.
Quando a te dice devi sposare, Dio mi dice, mi mostra che devi sposare questo e questo, stai mettendo delle maledizioni su quella persona. Perché? Perché quella magari è talmente fessa da crederti, lo va a sposare a lui o lei. E dopo le cose non funzionano, però c'è stata una profezia, devo andare avanti.
Sì.
Magari già nel fidanzamento le cose sono un disastro, però c'è la profezia. Chiudete il becco, non si entra nei matrimoni degli altri. Quando io ho fatto degli errori in quella direzione, Dio mi ha sculacciato. È sbagliato andare a entrare nel cuore degli altri. O tu devi sposarti? Vedo nella tua vita un uomo biondo, vedo un avvocato, vedo una dottoressa, tua moglie.
È come la stregoneria questo?
Ma è stregoneria cristiana. Mm-hmm. Dite a questa gente che chiude il becco.
Ok, quindi non ci riferiamo a questo tipo di profezie, profeti di questo genere, no?
No, ci riferiamo a profeti che profetizzano per evangelizzare, per aiutare le pecorelle. Tu stai sempre alla strada e senti, sei davanti a una pecora che non sa se vuole salvarsi, è insicura. Puoi riuscire una profezia. Se senti un desiderio di dire, guarda, accetta Gesù che lui vuole solo aiutare, quella è una profezia. Mm-hmm. Gli puoi dire alla pecorella, così dice il Signore, confida in me, dice Gesù, ricevimi nel tuo cuore, io ho molte benedizioni per te, così dice il Signore. Tutti possiamo profetizzare così. Profetizzare non è che deve essere Apocalisse numero 2, profeta Daniele come lui. No, profetizzare è semplicemente, la parola profetizzare non vuol dire necessariamente prevedere il futuro, vuol dire anche profetare, quando tu proferisci, cioè vuol dire parla, stai parlando da parte di Dio. Se tu vai da uno e gli dici, guardi negli occhi e gli dici, Gesù ti ama, quella è profezia, stai profetando qualcosa che Dio sta dicendo.
Mm-hmm. Sì, bello questo.
Guarda, tutti abbiamo un mondo che Dio ha predestinato a noi. Ognuno di noi ha un mondo predestinato. Qual è? È quello intorno a te. A ciascuno di noi individualmente e del quale un giorno ne dovremo rispondere. Davanti al tribunale di Cristo, secondo Corinzi 5:10, Dio ci chiederà questo, verrà una specie di esattore delle tasse di Dio, uno buono, però anche fermo e rigido. Leggiamolo. Guarda, vai Matteo 25, devi avere un passaggio.
Sì, Matteo 25, 19 a 25. Dopo molto tempo, il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti, dicendo, «Signore, tu mi affidasti 5 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 5. Il suo padrone gli disse,
«Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore».
Poi si presentò anche quello dei 2 talenti e disse, «Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2». Il suo padrone gli disse,
«Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore».
Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto un talento solo e disse, «Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra. Eccoti il tuo».
Sotto la terra di qualche religione mezza morta.
Matteo 25, da 19 a 25.
Guarda, ci saranno sorprese in cielo. Quando alcuni di noi fannulloni nello spirito non troveranno la supergrazia che falsi profeti predicano. Vai avanti col verso 26, stesso capitolo.
Il suo padrone gli rispose,
«Servo malvagio, fannullone, tu sapevi che io mieto dove non semino e raccolgo dove non ho sparso. Non dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri, cioè banchieri spirituali, missionari, eccetera. Al mio ritorno avrei ritirato il mio con interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha 10 talenti. Poiché chiunque ha sarà dato e sovrabbonderà, ma chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servo inutile, gettatelo nelle tenebre di fuori, lì sarà pianto e stridore di denti».
Matteo 25, da 26 a 30. Quindi vediamo qui che le scuse che questo servo presenta al suo padrone non hanno nessun valore, cioè ah padrone, perché tu sei duro, io ho azionato così, è colpa tua che io non ho investito il mio talento.
Io mi sono comportato così.
Sì, che io mi sono comportato così, è per colpa tua che io non ho fatto quello che è giusto, cioè non funziona a trovare scuse, dare colpe ad altri.
È colpa del mio pastore, era un falso profeta, era una chiesa della Laodicea, colpa loro, disse Adamo, è colpa della donna che tu mi hai dato. La donna, no, non è colpa mia, è colpa del diavolo. E il Signore gliel'ha suonato a tutti quanti, in misure diverse, a tutti quanti c'è stato il bastone.
Quindi anche se è difficile, tu devi fare la tua parte, devi essere fedele e il Signore ti ricompenserà.
Davanti al Signore, il Tribunale di Cristo, tu non verrai giudicata perché quell'altro ha sbagliato. Quell'altro ha sbagliato, per te è suo per grazia, lui lo mandiamo all'inferno. Non è così la storia. Ognuno è giudicato per i propri peccati. Sì, ma è colpa di Eva. Sì, d'accordo. Adesso parleremo anche con Eva. Adesso parlo con te, Adamo. Va bene, non crediamo di andare davanti a Dio e scaricare il barile.
Amen.
Gloria a Dio. Cioè Gesù vuole che ci comportiamo in amore, umiltà. L'unico modo è di evangelizzare con frutti e partecipare a costruire la nostra parte di Nuova Gerusalemme. Così come noi abbiamo spesso fallito, noi stessi, così dobbiamo avere comprensione di quelli intorno a noi quando loro ci falliscono. Per questo Dio ci dice di confidare in Lui e non in noi stessi e nemmeno in altri. Allora, dice il Signore, non saremo mai delusi, perché la nostra aspettazione e fiducia non sarà nelle persone, ma nel solo che non ci ha mai deluso e mai ci deluderà. Amen?
Amen.
Attenzione a questo. Gesù non fu mai deluso dal Padre, ma però non era la stessa cosa con le persone intorno a Gesù. Nel momento del bisogno Gesù sapeva che non poteva confidare negli uomini o nel mondo o in quelli intorno a lui e neanche nei discepoli. La gente ci dice di guardare al mondo e a quello che c'è nel mondo, ma poi in continuazione nel mondo si tradiscono a vicenda, si ingannano.
Sì.
Come dice la parola Giovanni 2, Angela.
Verso 23. Mentre egli era in Gerusalemme alla festa di Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i segni miracolosi che egli faceva. Ma Gesù non si fidava di loro, perché conosceva tutti. Giovanni 2, 23 e 24.
Gesù non si fidava di loro, nonostante credevano in lui.
Vero, sì.
Cioè è logico che apostoli, discepoli, io, te, noi crediamo o dobbiamo credere, dare la vita uno per l'altro, ma non è che ci puoi contare, ma anche se uno è disposto, ma non c'è, ma anche se veniva a morire per te, cosa vuoi che muoia per te? Se è stato arrestato magari da quello del marchio della bestia e o prendi il marchio o ti uccidono, e cosa vuoi che faccia il tuo amico, il discepolo, un apostolo? Non può fare niente, può morire insieme a te, ma non è un aiuto. L'aiuto viene dal Signore nella vita, nella morte, nelle eventuali torture, nelle persecuzioni dell'anticristo che verranno, e solo Gesù. Le più grandi decisioni della mia vita non mi ha aiutato nessuno. Ho dovuto prendere da solo io e mio Gesù. E chi è missionario, che è andato in giro a predicare il Vangelo un po' di tempo, qualche anno, insomma abbastanza tempo, lo sa di cosa sto parlando, che ci sono situazioni che solo Gesù ti aiuterà. Insomma, non è bene fidarsi neanche di noi stessi, ma solo del Signore. Non puoi fidarti di te stesso. Il solo su cui possiamo fare affidamento sempre nella vita e nella morte è Gesù. Può un amico, quale amico tra i nostri amici può fare affidamento su di noi? Occhi chiusi. No, nessuno. Possiamo dire con certezza che davanti a un gallo che canta non faremo lo sbaglio di Pietro, che non cadremo con una Batseba come Davide, che non ci perdiamo con una Dalila come Sansone. Siamo sicuri? O siamo magari vanagloriosi e vano presuntuosi? Cioè la carne è carne e basta. Non c'è dato di sapere quando potremmo cadere. Si fanno grandi sermoni su questi errori, peccati con quello di Pietro, ma lui è caduto a motivo di superbia, la stessa superbia che abbiamo noi. Pietro ha detto, c'hai Marco 14?
Sì, verso 29. Allora Pietro gli disse, quando anche tutti fossero scandalizzati, io però non lo sarò. Marco 14, 29.
Hai capito? Diceva, conta su di me, sì. Io sono meglio di questi. Orgoglio, sì. Superbia. E allora Dio ha dovuto permettere al diavolo di metterlo alla prova. Infatti ha detto, il diavolo vuole vagliarti come il grano, in Matteo 16, no? Ma io ho pregato che la tua fede non venga meno. E per questo Pietro dovette essere messo alla prova. Attenzione quando la nostra bocca parla in superbia, che Dio è obbligato a metterti alla prova. Perché c'è l'accusatore dei santi, il diavolo che ti punta il dito, ha visto questo qua? È un bugiardo! Come con Giobbe, Giobbe capitolo 1. Lascia che lo tocchi e vedi se non ti rinnega. E Dio l'ha lasciato mettere alla prova. Noi non sappiamo quale dei discepoli avrebbe superato la prova di Pietro, non lo sappiamo. Ma vediamo che poi fuggirono tutti. Guarda, vai Marco 14, 50.
Allora tutti, lasciatolo, se ne fuggirono.
Ecco.
Marco 14, 50.
E allora quando parliamo dei più colossali fallimenti degli uomini di Dio nella Bibbia, attenzione a non crederci migliori, non lo siamo.
Amen.
Come è scritto in Salmo 118, 8.
È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei principi. Salmi 118, versi 8 e 9.
Salmo 146, 2 a 6.
Io loderò il Signore finché vivrò, salmeggerò al mio Dio finché esisterò. Non confidate nei principi, né in alcun figlio d'uomo che non può salvare. Il suo fiato se ne va, ed egli ritorna alla sua terra. In quel giorno periscono i suoi progetti. Beato colui che ha per aiuto il Dio di Giacobbe, e la cui speranza è nel Signore, suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, che mantiene la fedeltà in eterno. Salmi 146, versi 2 a 6.
Dice, non confidate in alcun figlio d'uomo. A volte mi criticano in internet perché dice, frate Giuseppe, non sei un buon cattolico perché tu non veneri la Madonna, non la preghi. Ma scusa, come faccio a pregare la Madonna se l'intermediario è Gesù? Non serve un intermediario per arrivare a un intermediario.
È vero, sì.
Scusa, questo qui sono vostro, non c'è scritto nella Bibbia. Dice, non confidate in nessuno che, com'è che dice qua? Nessun figlio d'uomo che non può salvare, il suo fiato se ne va e torna alla terra. Ora, la Bibbia dice di adorare Dio, adorare Gesù, confidare in Gesù, confidare nel Signore, non nei santi. Per questo che le vostre preghiere non vengono risposte, non guarite, non siete liberi da maledizioni finanziarie, fisiche, malattie. State pregando al santo sbagliato. Il vostro bersaglio è sbagliato. Dovete pregare a Gesù, il Figlio di Dio, il Salvatore. Cosa, frate Giuseppe, che c'è contro la Madonna? Non c'è niente. Ma non è stata lei essere crocifissa che è risorta?
Sì.
È stata assunta in cielo. Dove è scritto? Non vi scrivete una Bibbia a fotocopia. Non c'è scritto, è stata assunta. Lo dite voi. Va bene? Per cortesia. Oh, certo che io amo la Maria, non la Madonna, che nella Bibbia non c'è, questa parola non esiste. Amo Maria. Grande, ma non è che adesso ci mettiamo a vedere, io amo Maria più di tutti, e Gesù e anche lui. Non funziona così, per questo che non siete benedetti, per questo che avete problemi, per questo i problemi non sono risposti. State pregando a direzione sbagliata, addrizzate la mira. Dio ci chiama a costruire. E costruire cosa? Costruire la nostra casa. Ma io sto costruendo una casa a tre piani, sto costruendo. No, no caro. La nuova Gerusalemme. Neemia stava costruendo la Gerusalemme, quella di Israele, le mura. E costruirono anche il Tempio, poi. Ma noi dobbiamo costruire anche noi la nuova Gerusalemme. E come si costruisce? con le anime, con l'evangelizzazione, dando Gesù Cristo al mondo, dando il Vangelo. Se te alle persone che incontri ogni giorno trovi sempre qualcuno, ogni giorno, non una volta all'anno, va bene, se trovi qualcuno a cui parlare di Gesù, ma non devi parlare di Dio, che Dio non si sa mai di quale Dio, di Allah, è il Dio dei testimoni di Geova, va bene, quelli sono dei falsi. Il Dio di Cristo, quindi devi menzionare il nome di Gesù, altrimenti vai con i testimoni di Geova e loro predicano un Dio, un Geova, chi lo conosce questo Geova? Nessuno. Solo Gesù ce lo fa conoscere, solo Lui. E allora, avanti fratello, costruire. Gesù sta tornando, ma non può tornare fino a che la Nuova Gerusalemme non è costruita al livello che solo Dio sa. Finché non siamo a quel livello, Gesù non può tornare. Sì, credo che tornerà presto. Ci siamo, secondo me. Però c'ha i suoi tempi. A me non me l'ha dato la data che torna. Però so che ci siamo. So che siamo nel tempo della fine. Quanto è lungo il tempo della fine? E in Matteo 24, 34, 35 dice una generazione. Quanto è lunga? Ma ditemelo voi, non voglio litigare su quello. Sono diverse opinioni quanto è lunga una generazione. E poi non voglio neanche litigare quando è cominciata, dalla rifondazione di Israele, dalla guerra mondiale. Fate voi. Comunque io credo che ci siamo. E Gesù non può tornare fino a che la Nuova Gerusalemme non è costruita. Quindi se noi non ci diamo da fare per Gesù, saremo cosa? Saremo il collo della bottiglia, la strettoia, il rallentamento al ritorno di Cristo. Con più panche scaldiamo le nostre chiese, con più ci battiamo il petto, con più preghiamo, ripetiamo preghiera a pappagallo, ma non ci diamo da fare a portare Gesù al mondo, noi siamo il collo della bottiglia. Gesù sta aspettando noi. E qualcuno dirà, no, io sono qui in chiesa a pregare che Dio mandi il risveglio. Sono 2000 anni. No, 2000 anni. Dai tempi di Costantino. Dai tempi di Costantino sono 1700 anni che pregano per il risveglio. Quante volte deve mandare? Ogni volta che un'anima si salva, quello è il risveglio.
Amen.
Ogni anima che si salva, quello è il nuovo San Paolo. Amen. Un nuovo San Pietro.
Grazie Gesù.
Però poi ascoltano i falsi profeti del diavolo nelle chiese. Siediti lì, non ti muovere. Scalda la panca e prega. Prega un Dio che non risponde. Prega un Dio che non ha mai risposto. Dio, aspettiamo il risveglio che non viene mai. Falsi profeti. Io quando mi sono salvato, Dio mi ha dato il risveglio nella mia vita. E da allora sto cercando di darlo agli altri. Lo sto facendo in un modo terribile, in un modo non sufficiente. Però sto cercando di farlo. Il risveglio è già avvenuto ogni volta che un'anima si salva. Quello è il risveglio. E allora cerchiamo di operare per Lui. Attiviamoci per Lui. Portiamo i frutti di anime raggiunte e della messe mietuta. Non solo con le solite liturgie mezze morte, rituali religiosi sterili. E allora affretteremo il ritorno di Cristo. Gloria a Dio. Amati fratelli, cosa stiamo aspettando? Gesù ci chiama. Le pecore velano, gli agnelli muoiono, e spesso senza neanche conoscere il Salvatore. Cosa stiamo aspettando a risvegliarci? Lo deve mandare Dio? Dio l'ha già mandato. Con ogni anima che si salva. Ci stiamo attivando nel modo giusto, ci stiamo disperando in preghiera. Sto parlando un po' in generale, ok? Non sto parlando solamente alla nostra Chiesa. Cioè, voi sapete, per qualche motivo Dio mi fa sempre parlare alla Chiesa mondiale, quindi non sono arrabbiato con voi fratelli della nostra Chiesa e di nessuna Chiesa in particolare, ma il mondo sta andando al diavolo. La Chiesa mondiale è in apostasia. La Chiesa mondiale non sta facendo un fico secco in generale. Ci stiamo attivando, almeno io, te, noi, nel modo giusto. Voi che ascoltate di qualunque religione siete. Ci stiamo disperando in preghiera. Nella preghiera di Gesù, le sue lacrime erano disperate. erano come gocce di sangue, ci dice la Bibbia. Il suo sudore era come sangue. Io non capisco bene, ma così dice la Bibbia. E le nostre? Forse sono prosciugate da troppo computer, troppa TV, troppa ipnosi. E ci siamo dimenticati di come si piange in ginocchio davanti a Gesù. Ci siamo dimenticati? Perché è questa la sposa di Cristo. È questa la sua diletta, che lo serve giorno e notte, in preghiere e in opere. Opere in Cristo. Questi falsi profeti dicono: sono salvato per grazia. Bravo. E allora? Cosa facciamo adesso? Ci addormentiamo? La salvezza per grazia? Siamo salvati per grazia affinché facciamo le opere, dice Efesini 2:10. 2:8-10. Salvati per grazia, dice, ma perché facciamo le opere? Vuoi leggerlo, Angelina, quella scrittura?
Efesini?
Non credo che ce l'hai nella lista.
No.
2:8-10. Salvate per grazia.
Sì.
Ditegli ai falsi profeti, ma affinché facciamo le opere in Cristo.
Verso 10?
Beh, leggi due parole di 8 e 9.
Verso 8.
Siamo salvati per grazia.
Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede.
Ok, verso 10.
Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Efesini 2, da 8 a 10.
Quindi ditegli ai falsi profeti che dicono che le opere in Cristo non sono importanti, che tanto dopo c'è la super grazia. Quindi se tu sei una super capra, super disubbidiente, super scaldapanche, poi c'è la super grazia. Bugiardi, imbroglioni, poi c'è il super giudizio. E allora cerchiamo di svegliarci a fare le nostre opere in Cristo, perché questo è l'olio delle vergini. Cos'è l'olio? Le opere in Cristo. Guarda, andiamo a Apocalisse 2, lì ci dovrebbe avere una scrittura.
Sì, verso 5. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Apocalisse 2, verso 5.
Questa è una delle migliori chiese, la chiesa di Efeso. Gesù dice: stai facendo tutto bene, tutto, però ho questo contro di te, chi hai tralasciato, dimenticato, il tuo primo amore. Stava diventando come la Laodicea. E allora dice: ricordati di dove sei caduto, ravvediti, pentiti, compi le opere di prima, altrimenti verrò presso te, rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Apocalisse capitolo 1, alla fine del capitolo, dice: il candelabro cos'è? È la Chiesa. Il candelabro è la Chiesa. E questo è contrario alla bugia della supergrazia dei falsi insegnanti. Cerchiamo di svegliarci. Allora, chiunque di noi ascolta il Signore di tutto cuore, gli sarà impossibile di non sentirsi motivato, di desiderare di attivarsi per Lui. Chiunque di noi ascolta il Signore di tutto cuore. E qui la differenza tra credente vero o falso, passivo o negativo. Il veramente salvato è il religioso nominale. Il credente vero è come la colomba dello Spirito Santo. E invece il credente religioso è come il pappagallino che ripete la sceneggiata religiosa. Vado in chiesa, mi siedo, scaldo la panca, un qualche soldino là, ascolto le grandi prediche, esco e sono lo stesso fessacchiotto come ero entrato. Non è cambiato niente. E quando cambia uno? Quando porta i frutti. E allora solo quando daremo il cuore al Signore, e allora cambieremo il mondo intorno a noi, il mondo della nostra vita, della nostra famiglia, il nostro matrimonio. Dio non manda sulla nostra strada pecorella. Tutti i giorni manda pecorella, ma non le manda per coincidenza, per caso. Le persone che incrociamo tutti i giorni, come i cappelli del nostro capo, che sono contati, non sono per caso. Incrociano il nostro sentiero ogni giorno perché qualcuno di loro dobbiamo evangelizzarli. Come? Come ti metti in ginocchio e chiedi a Gesù?
Amen, sì.
Chi chiede a Gesù? le capre no, non andate dai samaritani, cioè le capre, ha detto Matteo 10. E allora le manda per un motivo, non sprechiamo questo. Ma io mi vergogno, ma attenzione, non vergogniamoci di Gesù, perché è una brutta musica. Cioè Dio vuole che le tocchiamo con lo spirito del suo amore e della salvezza che dà la vita eterna. E se non sappiamo come fare, per questo, se non sappiamo come fare, come evangelizzare, come parlare, come vincere il cuore, come fare amicizia, Dio ci ha dato la chiave. Qual è la chiave? Preghiera e digiuno. Preghi e digiuni, ogni diavolo se ne va, compresa la nostra vergogna, la nostra timidezza. Gesù non fu così timido da non salire in croce, da non salire sul Calvario, da non essere ucciso come criminale. E quando saremo finalmente in quel giorno davanti al trono di Cristo, secondo Corinzi 5:10, Gesù ci dirà, ce l'hai Matteo 25?
Matteo 25, grazie, 21. Il suo padrone gli disse: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore.
Ecco, questo vale la pena ripeterlo.
Matteo 25, 21.
Perché in quel giorno ci saranno due verdetti, cerchiamo di essere dalla sposa, fratelli, cerchiamo di essere vergini con olio. Quel giorno è talmente importante che Gesù ha affrontato sofferenze, vergogna, calvario, la morte. È così importante quel giorno, perché è la porta dell'eternità. A questo siamo chiamati, ad essere come Gesù. Il mondo si vergogna di Gesù, ma per noi la loro vergogna è invece la gloria di Dio. Non è di noi che il mondo perduto intorno a noi in realtà critica, odia, si vergogna, ma è Gesù che disprezzano, perché è Lui che espone i loro peccati, i loro mali, le loro tenebre, la loro perdizione. Noi siamo, Matteo 10:16, il sale della terra.
Ecco, vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe, guardatevi dagli uomini. Matteo 10:16-17.
Amen. E Matteo 25:40 dice: il re risponderà, in verità vi dico che in quanto l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, lo avete fatto a me. E allora fratelli, cerchiamo di... Cioè uno dice: guarda, qui ci sono le vergini senza olio e Gesù le caccia via, non vi conosco neanche. È duro Gesù. Ma è meglio essere duri adesso, avvertirci ciascuno di noi, che avere una brutta sorpresa dopo, perché questa storia della supergrazia sta ingannando la Chiesa mondiale. Sono tutti a dormire nella naftalina, perché poi c'è la supergrazia. È una super bugia. Ci sarà un bastone, una punizione eterna per questa gente, guidati da pastori e imbroglioni che non sono neanche sicuri se sono cristiani questi qua. Questi sono popolo di Dio. Questi che ingannano con la supergrazia sono popoli di Dio come lo erano i farisei. Bibbia di qua, Bibbia di là, alleluia, alleluia, qua, l'altro, guarigioni, niente di male con le guarigioni, ma i miracoli non bastano. Il Signore, abbiamo fatto miracoli, cacciato demoni, non bastano. Quindi, fratelli, spegniamo le TV del mondo, usciamo dai nostri sofà, i nostri divani scaldati, e raccogliamo la croce, assicuriamoci di essere pronti ogni giorno, in ogni momento, ovunque siamo, di dare Gesù. Ci sono i piazzisti, ci sono quelli che vanno di porta in porta a vendere questo, a vendere quello. Noi, anche noi, non dico vendiamo, ma diamo, offriamo, distribuiamo Gesù.
Amen.
È capitato? Non confondo con la religione, perché lì casca l'asino. Attenzione, quando andiamo a parlare alle pecorelle, a precisare che è il Gesù del Vangelo che parliamo, non quello religioso dell'otto per mille. Dovete dirlo, perché oggi Gesù non significa più niente. Religione oggi è un insulto. Sei religioso, vattene. ditelo alle pecorelle, niente a che vedere con il Gesù delle religioni mezze morte.
Amen.
E allora Dio vi benedica con tante benedizioni, ispirazioni, cuore pieno e tanto frutto. E io avrei finito il messaggio, ma metti qualche scrittura per cortesia per comprovare quello che credo che viene dal Signore che vi ho appena detto. Vai Giovanni 15, c'è un passaggio lì.
Giovanni 15, 7 e 8.
7 e 8.
Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto.
Allora le preghiere saranno risposte, non quando pregherete tutti i santi, ma quando pregherete Gesù Cristo. Svegliamoci, fratellini delle statuine. 8.
In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Giovanni 15, 7 e 8.
Cosa vuole Gesù? Molto frutto. Un albero che non fa frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Giovanni 15.
Sì.
Andiamo a Matteo 5. Matteo 14, 5, sì, 16,
14. 16. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa.
Capito? Non mettiamola sotto un recipiente religioso, un recipiente, un edificio. Non nascondiamo la nostra fede, smettiamola. Chi si vergogni, la smetta di vergognarsi. Chi è lazzarone di noi, smetta di essere lazzarone. Chi di noi ascolta falsi profeti, la smetta di ascoltarli. Venga Gesù. 16. Così?
Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Matteo 5, da 14 a 16.
Prima Corinzi 6, 19 a 20.
Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Primo Corinzi 6, versi 19 e 20.
Preghiamo, fratelli, chiudiamo con una preghiera. Signore, noi non apparteniamo a noi stessi.
Amen.
Ti amiamo, Gesù, aiutaci a confidare in te, Signore. Signore, Signore, vediamo l'apostasia nel mondo e c'è veramente da rizzare i capelli a vedere l'apostasia in certe chiese, è terribile. Signore, preghiamo una preghiera adesso per i fratellini, Signore, le sorelline, che, Signore, quelli, specialmente quelli deboli, quelli, Signore, che non riescono a evangelizzare, quelli che non hanno il coraggio di predicare il tuo nome tutti i giorni. Signore, prego per quei fratelli, perché sono fratelli preziosi, vogliono imparare. Signore, dacci la forza, Signore. Signore Gesù, Angela, vuoi, c'hai anche tu una preghierina, una forte preghiera.
Amen. Nel nome di Gesù prego che, Signore, che tu ci riempi adesso ad ognuno di noi con il tuo Spirito Santo. Perché solo con lo Spirito Santo riusciremo a fare la tua volontà, compiere il piano che tu hai per noi, ricevere quella corona che tanto desideriamo, ma specialmente essere vicini a te, Signore, sentire che tu dici a ciascuno di noi, entra nella mia gioia, è tutto quello che vogliamo, Gesù. Non ci interessa ricevere grandi case, palazzi, corone di oro nel cielo, ma stare con te, vicino a te, e vedere il tuo sorriso, vedere che tu sei contento. Se possiamo fare quello, abbiamo tutto. Gesù, prego per questo, che ognuno di noi possa ricevere la pienezza dello Spirito Santo, la tua saggezza, le tue parole nel nostro cuore che bruciano finché le proclamiamo ai perduti, finché portiamo quei perduti a te, nelle tue braccia, Signore, finché possiamo ognuno di noi compiere la tua volontà. E finché non lo facciamo, non saremo mai felici e soddisfatti in questa vita. Preghiamo che ciascuno di noi entriamo e camminiamo nella tua volontà e che superiamo i nostri limiti, le nostre paure, insicurezze, che non ascoltiamo quei pensieri del diavolo che ci scoraggiano, ma che possiamo camminare nella via della sposa di Cristo e lasciare noi stessi e i nostri pensieri da parte e seguire Gesù, la parola, ubbidire nel nome di Gesù. Amen.
Grazie Signore, grazie, grazie Signore. Signore, nei giorni di Israele, Signore, nei giorni di Neemia, Ezechiele, Ezechiele quando Israele era prigioniera in Babilonia, Signore. Israele si era talmente messa comoda in Babilonia che non voleva più tornare. E anche nei giorni di Medio Persia. Nei giorni di Medio Persia, Signore, il popolo di Israele non voleva più uscire dalla Persia. Ormai si erano messi comodi, era un po' come quelli in Egitto, che l'Egitto era comodo, e come la moglie di Lot che era comoda in Sodoma, e Israele non voleva più uscire dalla Medio Persia. E allora tu dovresti usare Ezra, Neemia, Zerobabel, profeta Ageo, Signore, per dire che dovevano andare a costruire il Tempio di Dio a Gerusalemme. E non lo volevano fare. Oggi, Signore, purtroppo il tuo popolo si è messo comodo qui in Media Persia, in Babilonia, non vuole più uscire. Sono lì l'otto per mille, Signore, le panche comode, edifici con aria condizionata, riscaldamento, e un lavoro, uno stipendio per pagare l'affitto. E noi cosa ce ne frega di Gesù, di Dio, delle pecore? Le pecore lascia che crepino, e invece no, Signore. Le vergini con olio, la sposa di Cristo, non è soddisfatta dell'otto per mille, Signore. La tua vera sposa, Signore, è frustrata. La tua sposa è nel Getsemani che suda sangue. La tua vera sposa, poca, ma sono come diamanti, Signore. Benedici questi fratelli che sono frustrati a fin di bene, che non sono contenti di una panca per sedersi, ma vogliono andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo. Atti 5,42, e ogni giorno per le case, per le strade, annunziavano il Vangelo, ogni giorno. Che non ci sia nessuno nella nostra Chiesa che vuole essere la sposa di Cristo e che ogni giorno non si dà da fare a dare Gesù a un mondo che muore, un mondo che non conosce il Salvatore. E anche se vanno in certe chiese ad andare dal predicatore e dirgli: Signor predicatore, non è così la storia. Qui ci sono delle scritture. Aiuta questi fratelli a non farsi impaurire da questi predicatori falsi, ma andare con la potenza, con la forza, con la verità delle scritture. Grazie, grazie Gesù. Prego per i fratelli, Signore. Aiutaci tutti noi, Signore. Aiuta me che sono più piccolino ad essere un esempio di questo. Nelle strade o alla radio, ovunque mi trovo, a mettere in pratica quello che dico. Sì, aiutami, Signore, che tu non debba vergognarti di me. Amen. Grazie, non voglio essere Laodicea. Io voglio camminare sul sentiero della sposa di Cristo insieme ad ogni fratellino disposto a prendersi per mano. Siamo una marea, siamo tanti nella nostra Chiesa e fuori dalla nostra Chiesa, e alla fine ci sarà solo una Chiesa.
Amen.
La Chiesa, non la mia, la tua, la sua, frate Giuseppe o sorella Genoveffa, o la Chiesa della Madonna o di San Giuseppe o di San Paolo. Ci sarà una Chiesa, la Chiesa di Gesù Cristo.
Amen.
La Chiesa del Calvario, Angelina, Giovanni 10:16, la Chiesa di quelli che non solo sono disposti a morire per Cristo, ma vogliono, desiderano, rifiutando la liberazione, dice in Ebrei 11. Dimmi, Angela.
Giovanni 10:16. Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce.
E vi saranno?
E vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Giovanni 10:16.
E il pastore cos'è? Un pentecostale o un cattolico?
E Gesù il pastore.
Un testimone di Geova, forse?
No, stesso capitolo dice: io sono il buon pastore. Giovanni 10:11.
Signore, prego che tu non debba vergognarti di me in quel giorno davanti al tuo tribunale. Prego, Signore, che la mia non sia la mia, la nostra, una resurrezione di vergogna, ma una resurrezione di vera grazia, non di falsa grazia.
Amen.
Forse invece di chiamarli i falsi profeti della supergrazia, dovremmo chiamarli i falsi profeti della falsa grazia, perché c'è una vera grazia, ma per aiutarci a ubbidire a Gesù,
sì,
non per coprire le nostre disubbidienze. Ti sgrido, Satana, amen, fuori dalle nostre chiese, fuori di qui, pastori imbroglioni, falsi profeti dei pulpiti che ingannate le mie pecorelle, dice il Signore, non sono vostre, sono mie, dice il Signore. E io vi chiederò conto di ogni parola malvagia che avete proferito. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Angela, io mi devo fermare. Dio vi benedica, fratelli, scusate, io non sono un predicatore bravo, dolce, abbiate pazienza, ma concentratevi sulla verità della predicazione. Il modo, Dio ci liberi, insomma, io se fossi uno di voi, non mi piacerebbe molto vedere uno che grida. E sono così, cosa devo fare? Abbiate pazienza, fratelli, pregate per me. Guardi, Dio mi è testimone, ho cominciato questo messaggio, ho detto, Signore, sarò dolcissimo. Signore.
Ma sei stato dolce. Io non vedo niente di male in quello che
perché
hai detto.
Perché tu sei una pecorella.
No, perché questo messaggio serve a me, perché anche a me è facile essere tentata con la comodità, prenderà alla leggera. Anche io devo imparare queste cose, quindi mi serve questo messaggio e non mi sento offesa in nessun modo. Prego che Dio mi aiuti ad imparare.
Guarda, se davanti a Dio qualche pecorella arriverà a prendere, cioè grazie a recepire questo messaggio, non mio, ma delle scritture, e davanti a Dio sarà benedetto, dirà, ma quasi quasi comincio a pensare che quelle sculacciate erano buone.
Amen.
Perché mi hanno aiutato a svegliarmi, mi devo svegliare anch'io. Amen. Angela, Dio ti benedica,
anche
cantaci
te
un bel canto.
Alleluia. Qui c'è un benedetto figlio di Dio che si chiama Silvano Martinelli, che ci canta, getta le reti, Angela, Giuseppe e tutti i fratelli, gettiamo le reti.
E specialmente Giuseppe, svegliati Giuseppe, che sei qui a dire sveglia a tutti. E cerca che anche tu sei sveglio, per cortesia.
Avete mangiato con me, vissuto con me. Avete visto, sentito le mie parole. Abbiamo camminato insieme tanto, sono stato con voi. Quando eravate soli, io ero con voi. Vi dicevo, ama e vai, vai, non perderti d'animo, vai, vai. Le reti, getta la rete, creatura mia, getta le reti, Matteo, getta le reti, Filippo, getta le reti, Mattia, getta le reti, Tommaso, getta le reti, getta le reti. Getta la rete, creatura mia. Per averla vissuta,
l'amore, io sono l'amore. Conosco te, creatura mia, tu sei parte di me. Alzati dalla tua vita e segui le mie parole. Ama e vai, vai, non perderti d'animo, vai, 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 vai. Getta le reti, Silvia, getta le reti, Elisa, getta le reti, già. Getta le reti, getta le reti, getta la rete, creatura mia. Getta le reti, Chiara, getta le reti, Sofia, getta le reti, Laura, getta le reti, Carmela, getta le reti. Getta le reti, getta la rete, creatura mia. Oggi siete i miei unici occhi che ho, uniche braccia che ho. Credete in me, credete in me, credete in me, gettate le reti, credete in me. Se non lo farete, chi lo farà per voi? Siete gli occhi che ho, le braccia, le mani, le labbra che ho. Andate o qualcuno non vedrà. Getta le reti, Marco, getta le reti, Roberto, getta le reti, Francesco, getta le reti, Riccardo, getta le reti, getta le reti.